Buona giornata a tutti, i superstiti, il resto di Israele, e benvenuti a questa ultima domenica del tempo ordinario C, la 34esima domenica, in cui facciamo memoria di Cristo, Re dell'universo, oppure, se volessimo essere un po' dissacranti, Presidente, Cristo Presidente di che cosa? Della Repubblica? O amministratore delegato? Mi hanno telefonato questa mattina Rita e Giovanni, che è quella coppia che in genere di Ceriale, che considerato che c'è l'allerta rossa ancora, fino a stamattina erano un po' decisi, poi hanno saggiamente scelto di restarsene lì. Ho sentito anche Claudio, quel signore che si siede lì dove c'è la rosaria, che non è stato bene, ha avuto la febbre, e anche lui era indeciso se venire oggi, ma l'ho convinto a starsene a casa, perché mi preme la salute, non anche se capisco che una persona sola magari ha piacere di vedere gli altri. Poi ho sentito, mi ha scritto la Flora, che smania per venire a messa, però è impegnata con il figlio a Torriglia e prima o dopo si rifarà. Io gli ho detto che una messa qui a Sant'Orpete vale almeno 3 mesi di messe normali, quindi di fare un po' un calcolo e magari una volta ogni tanto facciamo l'equiparazione. Vorrei fin da subito mandare i saluti a Enzo, che come un alunno diligente e tutte le domeniche ascolta la registrazione, e quindi penso gli faccia proprio piacere sapere che non lo abbiamo non solo dimenticato, ma è presente in mezzo insieme con noi, e con lui anche Alessandra, che povera figliola vive momenti veramente drammatici in cui non c'è alcuna soluzione se non quello della sopportazione. Ed è difficile e dura dopo tanti anni in cui questa ragazza di fatto non ha vita, perché dovendo impiegare tante ore prima di entrare in rodaggio la mattina, e poi la scuola che non può abbandonare perché è l'unica fonte del suo sostegno, e dove per fortuna è amatissima dai suoi alunni, anche perché è brava. Io so che Sant'Orpete per lei è una colonna, un punto di forza, sapendo di non essere sola. Ecco perché la salutiamo, la abbracciamo con tutto il cuore e nella speranza che il tempo possa prospettare una soluzione di questo ematoma che ha nel cervello, che le impedisce di fatto di vivere in via normale. E non c'è la possibilità di alcun intervento se non quello di aspettare, però aspettare una parola. E poi vorrei che ci rendessimo perfettamente conto che tante persone, veramente tante, sono unite con noi fino al punto che con alcuni devo litigare, perché ieri sera, per esempio, ieri pomeriggio ho dovuto lavorare molto ed inviare le 4 domeniche prossime di Avvento ad una parrocchia di Livorno perché esigono di averli per tempo, perché si preparano. Comunque io faccio quello che posso, però questa cosa mi colpisce parecchio, perché so quanto questi testi sono utili ad altri, e questo lo posso dire perché posso garantire che lo spirito e l'anima con cui ormai sono quasi 13 anni, con cui io vi lavoro, è uno spirito di servizio, è totalmente disinteressato. Adesso li sto riorganizzando tutti, li sto strutturando a forma di libro per vedere che cosa farne, e dovrebbero venire non meno di 2.500 pagine, 3.000 pagine, anche perché è una fonte di informazione, di storie, di teologia, di filosofia. Ecco, salutiamo i convertiti che sono ritornati, ci voleva l'allerta rossa. Vedete, sfidano l'allerta rossa per essere la Sant'Orpete, Manuela e Giacomo. Chi non conosce Manuela sa che è la responsabile del cuore giovane dell'appuntamento del martedì in via Sarotti 21 con le persone anziane, diciamo autosufficienti, che vogliono trascorrere un pomeriggio come antidoto alla solitudine e a tutto il resto. Se poi vi sono novità, magari ci vuole aggiornare. Per il resto vorrei ricordare in modo particolare il fratello di Roberto Arcangelo, che venerdì ha avuto un incidente, è stato investito sulle strisce pedonali da una persona anziana di 86 anni alla guida della macchina. È ancora all'ospedale, ma non c'è nulla di grave, sembra che sia tutto a posto, perché le cose sono andate in un certo modo, altrimenti poteva essere una tragedia. Oggi, e quindi vorrei celebrare questa Eucaristia non solo insieme con Enzo e con Alessandra, ma anche con tutte le persone che sono unite a noi in ogni parte del mondo, dando a noi il senso della cattolicità. Questa mattina ho chiamato diverse volte, avevo provato ma senza esito, la Maria Grazia Piacenza, che non sta bene perché gli acciacchi vengono sempre insieme come il rosario, no? E vi saluta tutti, come anche le altre persone che devo convincere a non venire, perché bisogna essere saggi nelle cose. Non siamo pochi, siamo tanti. E questo ci deve impegnare nella dinamica della nostra vita. Stiamo proseguendo ancora, continuiamo nella nostra scelta di aiutare Joseph con la borsa di studio, che ha ripreso dopo che noi ci siamo assunti l'impegno, ha ripreso lo studio all'università e sta lavorando molto ma molto bene. Sono sicuro che entro l'anno raggiungerà l'obiettivo che si era proposto, perché il ragazzo veramente merita. In più stiamo dando una mano alla famiglia, alla signora che assiste il suo figlio all'ospedale, Proprio ieri Paolo ha fatto un versamento di 600 euro per permetterle di assistere giorno e notte il figlio e avere la possibilità almeno dei tre pasti che lei non può pagare. E questo ha dato molta serenità a tutta la famiglia. E so che si trova nell'assistenza semi-intensiva, questo ragazzo. Non sappiamo come si evolve, perché adesso è sempre in un passaggio di età molto importante. E potrebbe avere delle conseguenze perché è una malattia congenita. Per ora sta andando, speriamo che si possa risolvere. Noi facciamo il punto della situazione mese per mese per vedere come. Tutto fa sperare che entro qualche mese possa ritornare a casa con un grande respiro, un grande sollievo. Oggi è l'ultima domenica dell'anno, non aggiungo altro. La memoria della giornata di oggi è Cristo Re dell'Universo. È una formula datata, perché questa festa è stata, diciamo, inventata di sana pianta da Pio X, Achille Ratti, nel 1925. Nel 1922 Mussolini era al potere con un programma: fare del partito fascista una religione di Stato in sostituzione della religione ebraico-cristiana. Mussolini è quello che definiva Cristo quell'ebreo, quello sporco ebreo. E quindi già nel 22 c'erano tutti i segnali di quello che sarebbe poi avvenuto e sfociato nel 1938 con le leggi razziali. Nel 1917 in Russia era già avvenuta la rivoluzione d'ottobre con la dittatura del proletariato e con un macello di uccisione di piccoli proprietari, eccetera. E tutto faceva supporre che anche a Vienna, in Germania, vi sarebbero stati degli sviluppi, perché c'erano dei movimenti che poi nel 1936 avrebbero portato all'esplosione, diciamo, del nazismo. Quindi siamo in un periodo storico in cui tutta l'Europa è dominata da re, principi e imperatori. In più stavano avvenendo questi fatti, per cui c'era una visione globale apocalittica. Pio XI istituisce questa festa, che dobbiamo contestualizzare nel tempo, affermando che Cristo è, notate, re, non re dell'umanità, re dell'universo. Ha voluto teologicamente ridimensionare sia la portata del fascismo, sia del nazismo, sia della dittatura del proletariato, cioè relativizzando tutti questi tentativi osceni di esercizio del potere assoluto, dicendo: guardate che voi siete mortali. Al di sopra di voi c'è un re che non ha interesse a governare per interesse, ma è uno che propone un obiettivo cosmico, quasi a dire che l'umanità senza il cosmo, fuori dal cosmo, non può esistere. E quindi la visione si allarga all'universo intero. È quello che non avviene oggi, perché oggi noi ci stiamo sedendo sul piccolo particolare di quello che concerne la singola persona, il singolo gruppo, il singolo popolo, no? Prima gli italiani, prima l'America, prima i francesi, prima questo, prima quello, e alla fine verrà fuori che prima vengo io e tutti gli altri. Non è forse questo quello che diceva il filosofo Sartre con l'esistenzialismo esasperato? Ponendo l'individualismo come criterio di etica e di vita, Sartre fa un esempio nell'essere nulla. E notate, l'opera più importante di Sartre è proprio questo: l'essere è il nulla. Chi è l'essere? L'essere sono io, il nulla sono gli altri. Dice, se io salgo in treno ed entro in uno scompartimento dove c'è un'altra persona e quella persona, proprio per il fatto di essere lì, mi dà fastidio perché io ho diritto di stare da solo per i fatti miei, io la prendo e la butto dal finestrino. Questa è la libertà per Sartre. La libertà esistenziale. Oppure l'altro esempio, io vado su un campanile e ci trovo un altro che mi ha preceduto, siccome limita la mia libertà, lo prendo e lo imberrettino giù. Siamo oggi a questo punto. Allora questa festa, pur nei termini desueti ormai per noi, perché non avrebbe senso di parlare di Cristo Re, che sono modelli, come dire, superati, anche se ancora in Europa, come dire, è dominata, come dire, almeno simbolicamente, vi sono ancora tantissimi regni, non è che sono scomparsi. D'altra parte, l'esercizio della democrazia non è che sta dando esempi di completezza o di maturità o di riuscita, perché la democrazia è diventata una democrazia che non è mai esistita. Non è mai esistita. Il fatto che noi andiamo a votare è semplicemente un'apparente libertà di decisione. Noi non decidiamo nulla se consideriamo che tutto quello che precede il voto è tutto frutto di manipolazione. Nessuno di noi vota con coscienza e scienza dopo aver avuto, come dire, tutti i dati per poter decidere e scegliere, non secondo il proprio personale interesse, ma secondo una visione di storia, di mondo, di universo, in cui vorrei che la nazione di cui occasionalmente faccio parte possa inserirsi. Il voto è una scelta di vita, dovrebbe essere, non lo è più, perché è condizionata dalla pubblicità, è condizionata dalle falsità, è condizionata e manipolata poi anche materialmente nelle urne, in tantissime parti del mondo. E i parlamenti non è che hanno dato prova di grande spessore. E poi, se voi guardate, le stesse candidature sono fatte per ingannare le persone. Quando tu tra le liste delle candidature del tuo partito metti soltanto delle giovani donne che devono attrarre per la loro bellezza, il loro fisico, cioè l'aspetto più negativo, l'uso ancora una volta della donna, e non per quello, per i contenuti che possono esprimere, quando tu metti persone che hanno avuto problemi gravi con la giustizia, tu li proponi per andare nel Parlamento ad essere i modelli di legalità, chi vive in modo illegale, voi capite che non ha senso. Ecco perché ci si domanda oggi che senso ha il voto, che senso ha? E sono domande che non hanno risposta, sono domande senza risposta. Ecco allora che viene fuori questo re, Gesù utilizza un linguaggio del suo tempo ed è un linguaggio portatore di un messaggio. Questo linguaggio deve essere preso con le pinze, non può essere preso così alla lettera. Che cosa vuol dire che Gesù è re? Gesù non ebbe alcuna intenzione di fondare una chiesa. La chiesa non nasce da Gesù. La chiesa nasce con Paolo, è organizzata da Paolo, che fa fare un salto di qualità al gruppo, diciamo, a quello che poteva essere al tempo una setta ebraica, un gruppo ebraico. Gesù non pensa minimamente di fondare una chiesa. E tutto quello che poi leggeremo nel Vangelo, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, è del 70-75 dopo Cristo. Cioè quando, dopo la predicazione di Paolo, questo gruppo si struttura nelle varie città, a cominciare dalla Turchia. La prima nazione in cui il cristianesimo si assesta è la Turchia, dove oggi non c'è quasi assolutamente niente. Poi la Grecia, poi Roma e qualche resto in Palestina. E attraverso Roma, poi l'Europa, e prima di dell'Europa l'Africa. La maggior parte dei papi dei primi tre secoli sono quasi tutti africani, siriani, dalmati, eccetera. Tutti i papi originali delle origini sono tutti africani, e l'Africa del Maghreb è l'Africa che è una dei momenti forti del cristianesimo primitivo fino al IV secolo, V secolo con Agostino, nell'attuale Algeria. Allora, se Gesù non aveva nessuna intenzione di creare una chiesa, qual era il suo obiettivo? Il suo obiettivo lui lo definisce come regno di Dio. Ecco perché arriviamo ad oggi con Cristo Re dell'universo. Regno di Dio, che purtroppo nel 1925 veniva interpretato regno con le categorie del tempo, dei regni del mondo, pur mettendo in rilievo che Gesù davanti a Pilato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 19 dice che il mio regno non è di questo mondo, che è una affermazione importante, determinante, decisiva. Il regno di Dio, come lo intende Gesù, è una prospettiva che riguarda tutto il creato. Ecco perché Cristo è definito re dell'universo. Il regno Quando parliamo di regno di Dio o regno dei cieli, che troviamo anche nelle beatitudini, beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli, non dobbiamo pensare a un luogo, non dobbiamo pensare a una organizzazione, non dobbiamo pensare ad un castello con il ponte levatoio dove risiede il re, eccetera, eccetera. Il regno di Dio, come lo intende Gesù, è una espressione immateriale, cioè non ha nulla di sperimentale, perché esprime il concetto, indica un modo di essere, non un'organizzazione spaziale, ma un modo di essere, una condizione, una qualità che indica una direzione. Cioè è più una questione interiore che non una organizzazione materiale. Il regno apre due prospettive. Questo concetto di regno come stato, come modo di essere. Io appartengo al re, sono figlio del regno di Dio. Che cosa vuol dire? La prima affermazione è una dimensione più grande di qualsiasi realizzazione umana. Cioè mi fa vedere qualcosa di più generale del mio particolare. Cioè il mio particolare, cioè la mia persona, la mia individualità, la mia esperienza, in quanto appartiene ad un figlio del regno, si apre a un concetto di universalità, addirittura cosmico. Allora io faccio parte di una dimensione enorme. La seconda cosa, la seconda prospettiva, che non può esservi una realizzazione umana al di fuori di questa prospettiva che è fondata sulla persona stessa di Dio. O meglio, io non posso realizzarmi come figlio del regno, cioè in questa prospettiva universale, se non accetto, non mi coinvolgo in una dimensione orizzontale accettando una relazione diffusa con tutti gli altri. Cioè la presenza degli altri, chiunque essi siano, quando dico gli altri non sono definiti. Gli altri può essere chiunque. Puoi essere tu, può essere quello che non conosco. Per il semplice motivo che chiunque appartiene alla esperienza umana e quindi alla nazione umana, all'umanità, ha diritto di essere interiore a questa visione. Perché io non posso appellarmi a Dio se prima non faccio l'esperienza di condivisione con gli altri. Come verrà formulato tutto questo nella prima lettera di Giovanni? Chiunque dice di amare Dio e odia il proprio fratello è omicida. Chi non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede. Allora vedete come ci sono queste due cose che sono sempre in agguato, sempre. In ogni azione che noi facciamo, in ogni scelta che noi prendiamo, questi due aspetti ci sono sempre. Cioè l'espressione individuale e l'espressione comunitaria. Qual è la differenza che porta la novità che porta la Chiesa? Mentre in un mondo senza riferimento a Dio, tutti gli altri devono essere rispettati, accettati per quello che sono e se volete anche tollerati, perché ha diritto esattamente come me. Questa è l'antropologia laica, ognuno ha diritto esattamente come me, se non è un discepolo di Sartre. Il cristianesimo porta una novità e dice: l'altro, chiunque esso sia, è carne e sangue tuo, perché tu e lui e lei e loro ed essi e noi e voi siamo tutti figli dello stesso padre. Guardate, la logica è perfetta. Ecco perché nella scrittura non si parla mai, come parla l'articolo 3 della Costituzione italiana, al primo comma, senza differenze di razza, religione, cultura, via di seguito. Non può dirlo questo. Perché? Perché dice qualcosa di più. Dice: l'altro è parte integrante di te e tu non puoi essere tu senza l'altro. Chiunque esso sia, è l'altro singolare, è la forma assoluta per dire tutta l'umanità, di tutti i tempi. Noi oggi possiamo aggiungere, visto i tempi che corrono, di tutti i colori, di tutte le dimensioni, di tutte le espressioni, di tutte le lingue, di tutte le culture. Questo è il concetto di universalità. E tutti questi che fanno parte della stessa umanità diversa, perché sono integrati tra di loro nel nome della paternità di Dio, hanno nel regno di Dio un senso cosmico. Cioè fanno partecipare il cosmo ad una dimensione di filiazione, che è il tema che San Paolo sviluppa nel capitolo 8 della lettera ai Romani, la lettera fondamentale nella rivelazione cristiana. Addirittura l'universo viene equiparato ad una donna partoriente, l'universo stesso vive le doglie del parto in attesa che si manifestino i figli di Dio. Questo ci fa dire che anche le cose, noi siamo superficiali nel parlare di ecologia, siamo molto superficiali, cioè anche le cose inanimate, che noi diciamo essere inanimate, ma se fanno parte dell'universo non sono inanimate. Le cose della natura, la natura, quella che noi definiamo come natura, la cultura, quella che noi definiamo cultura, che è la crescita attraverso l'accrescimento delle esperienze, questa è la cultura, crescita attraverso crescita di conoscenza, crescita umana, crescita fisica attraverso le esperienze. E l'esperienza che significa anche l'acquisizione delle idee. Io tante idee che ho oggi non le avevo quando ero ragazzo, quando ero giovane, eccetera. Sono cresciuto, si spera. Quindi non esiste nulla nel cosmo che non abbia, come dire, una spiritualità, uno spirito e non abbia una direzione. Tutto questo è detto nell'espressione regno di Dio, un'espressione semitica per dire il nome di Dio, la persona di Dio. Uso questi termini ancora perché altrimenti dovrei fare un centinaia di precisazioni che non è il caso. Allora, ci disponiamo ad entrare in questa dimensione universale attraverso che cosa? Attraverso tre segni, che sono, direi quattro segni, più precisamente, quattro segni. Il primo segno è la vostra presenza, la nostra presenza fisica che ci dà proprio la vista della individualità cioè di ciascuno di noi che è una persona, che stanno insieme. Allora diventiamo un sacramento della cosmicità. Secondo, la parola che dà il senso, per questo si spiega, la parola è letta prima, è proclamata prima, e chi legge deve avere questa consapevolezza di annunciare il senso dell'universo, del cosmo. Non è una lettura per riempire un tempo, ma è un annuncio di senso mio dentro il contesto dell'umanità, dentro il contesto del cosmo. Allora capite che prospettiva abbiamo. Poi ci sono i segni materiali del pane e del vino, che sono, come dire, due simboli che riguardano che cosa? Gli alimenti che sostengono la persona umana, il cibo, pane e vino, pane e vino. Erano i due alimenti più popolari al tempo di Gesù, cioè i più poveri, perché il pane si faceva in 2 minuti, farina e acqua abbastanza sciolta, e si faceva una sfoglia sulla pietra focaia, la giravi e il pane era pronto. E lo potevi fare nel deserto, lo potevi fare in tempo di siccità, lo potevi fare in qualsiasi momento. Non c'era il forno, non c'era bisogno. Farina di orzo, normalmente, che veniva impastato, si faceva una tipo una pizza sottile, 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 si metteva sulla pietra focaia, nel deserto non c'era nemmeno bisogno di accendere il fuoco, si metteva sulla pietra focaia, si girava dall'altra parte e il pane. Ancora oggi miliardi di persone mangiano a questo modo. Allora prendere questo pane, che ancora io lo voglio mantenere ancora nella forma di ostia, no? Proprio perché è più universale, e che si spezza, che si frantuma, che diventa cibo di tutti, con cui poi pur andando via fisicamente, noi ci portiamo via la nostra identità, perché partecipiamo con questo pane, condividiamo l'identità che ci portiamo nella nostra individualità. Per cui anche quando siamo da soli, noi siamo ancora, restiamo un segno dell'universo. Guardate che cose straordinarie. Purtroppo la nostra formazione catechetica ci ha rovinato tutto. Cioè la messa era diventata ed è diventata ancora oggi, nonostante il Vaticano II, è diventato l'adempimento di un precetto. E se non vai a messa fai peccato mortale. Vi rendete conto a che punto di aberrazione si può arrivare? E sapete perché il Concilio Fiorentino e ha messo questo l'obbligo della messa, del precetto festivo? Perché non ci andava più nessuno. Quando c'è un obbligo, quando la legge interviene per obbligare, lo sapete perché non esiste un dogma che ci obbliga a credere nell'esistenza di Dio? Nessun concilio ha mai definito un dogma sull'esistenza di Dio, ma ne abbiamo una caterva sulla persona, sulla divinità di Gesù. Perché? Perché l'esistenza di Dio non l'ha mai messa in discussione nessuno. L'umanità di Gesù, la natura umana, la natura divina, si sono fatte guerre per questo, specialmente nei primi 3 secoli, nei primi 4 secoli, i primi 8 concili, grosso modo. E quindi noi dobbiamo avere questa visione. Se non abbiamo questa visione, se non abbiamo questa prospettiva, il regno di Dio è un razzo che ci conduce, ci apre, ci proporziona l'individualismo, non solo, non ci chiede di abbandonare la nostra individualità, ma ci dice che la nostra individualità acquista una proporzione cosmica, perché attraverso di me il cosmo acquista senso, perché io accetto il senso del cosmo. Una cosa veramente che fa perdere la testa, a me gira la testa, e per il diabete, mi gira la testa perché l'intuizione, io sto dicendo delle parole, sono consapevole di questo, che sono misere parole di fronte a quello che la mia intelligenza in questo momento riesce a contemplare, riesce a vedere, perché vede ancora oltre. E questo è il cristianesimo. Non è fare le cosucce di tutte quelle cretinate che siamo stati formati a fare, che sono vere cretinate, perché è l'offesa alla dignità della persona e alla dignità di Dio se esiste. Allora la festa di oggi può essere, se viene considerata nel suo contesto storico e nella sua dimensione, pensate che il Pio X voleva rispondere con questa festa, purtroppo poi non è stata compresa in questo modo, voleva rispondere a due problemi: al clericalismo, affermando che Cristo, erede dell'universo, ridimensionava la pretesa dei preti di dire l'ultima parola e di organizzare la Chiesa a modo loro. La seconda era una parola contro il laicismo. Il laicismo, all'epoca molto esasperato, perché prendeva di mira la religione, molto esasperato, rischiava di diventare una contrapposizione a un'altra religione. Il comunismo russo si è presentato come religione, ha sostituito l'ateismo di Stato, ha sostituito la religione cristiana con l'ateismo di Stato. Mussolini ha voluto fare lo stesso. Hitler si è proposto di fare una religione civile del nazismo. Gli americani ancora oggi fanno del concetto della loro democrazia una religione civile senza Cristo, pur appellandosi alle forme cosiddette cristiane, e così via di seguito. Salvini sta facendo questa operazione e bisogna vederne la pericolosità. A me non interessa che questo essere insulso è inutile, faccia questo o quello, mi interessa semplicemente che è un rischio potente che interrompe almeno in una parte del mondo questa visione cosmica. Non semplicemente l'immigrato e il non immigrato, sono problemucci di fronte al cosmo intero a cui siamo chiamati. Questa è la vocazione cristiana, avere una visione senza limiti, sconfinata, sciolta, aperta, da condividere. Quello, l'intervento che ha fatto Ruini l'altro giorno, si colloca all'interno di quello che Pio X voleva condannare, cioè il clericalismo. Cioè il tentativo di mettersi d'accordo con una realizzazione temporale, prevedendo che forse questa persona potrebbe andare al governo, conviene prima lanciare un segnale perché domani possiamo fare accordi. Guardate che è diabolico questo. Il nemico della Chiesa è la posizione di Ruini, il quale perde il pelo ma non il vizio, perché per tutta la vita ha fatto questo. Si è spiegato come un zerbino di fronte ai governi Berlusconi, accettando tutto, anche le immoralità più gravi, pur di avere i contributi per le scuole cattoliche. Siano maledette le scuole cattoliche, che dovrebbero essere chiuse, perché non hanno senso. In uno Stato democratico e in uno Stato civile, tutti gli sforzi dello Stato dovrebbero essere perché la scuola pubblica sia la migliore di qualsiasi scuola privata, la migliore. Ecco perché celebrare l'Eucaristia diventa veramente mettersi su una rampa di lancio e sforare i cieli, sforare l'atmosfera per raggiungere che cosa? Non sappiamo. Noi diciamo questo perché è la più scenografica, no? Ma mettersi veramente su un razzo e arrivare al cuore dell'universo, che poi è il cuore di Dio. L'agnello immolato è degno di ricevere potenza, ricchezza e sapienza, forza e onore.
A lui gloria e potenza nei secoli in eterno. Spirito Santo, tu ispirasti le tribù di Israele ad andare da Davide, scelto da Dio come re.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu animasti il cuore del re Davide nel condurre e ricondurre Israele.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu consacrasti Cristo, pastore del popolo di Israele, capo della Chiesa.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu sei la gioia dei pellegrini che giungono alle soglie di Gerusalemme.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu sei il fondamento solido e compatto della santa città, trono di Dio.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu sei la guida delle tribù che salgono secondo la legge del Signore.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu sei la pace che abita in Gerusalemme e in coloro che la amano.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu ci liberi dalle tenebre e ci trasferisci nel regno del Figlio diletto, Gesù.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu svegli a noi il suo volto, immagine del Dio invisibile e Figlio di Maria.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu sei il principio che consacra il Figlio nel primato di tutte le cose.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu consolasti il Cristo eletto di Dio mentre veniva schernito dai capi.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu ispirasti Pilato a scrivere il titolo che consacra Gesù, re dei Giudei.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu suggeristi le parole al ladrone che testimonia la regalità del Signore.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu sei la nostra garanzia che l'Eucaristia è per noi l'oggi di Dio.
Veni, Sante.
La memoria di Cristo Re chiude l'anno liturgico e quindi per noi dovrebbe essere, da un punto di vista della fede, un giorno di valutazione, di tirare le somme, fare un bilancio, ma anche una spinta a ricominciare, nel segno che abbiamo cercato di definire, il senso di questa memoria. Infatti domenica prossima noi riprendiamo l'anno A che avevamo lasciato 3 anni fa, nel 2016, per cui con la domenica di oggi noi formalmente abbiamo letto tutta la Bibbia in questi ultimi 3 anni. Adesso ricominciamo e nei prossimi 3 anni riprenderemo contatto di nuovo con tutta la Bibbia. L'anno A avrà come guida, nel tempo ordinario, avrà come guida Matteo 28 capitoli, il Vangelo scritto per gli ebrei, un Vangelo complesso. All'inizio di ogni Eucaristia ci attestiamo sul triplice fondamento da cui non possiamo schiodarci. La Trinità, che è la paternità-maternità, la fraternità e la relazione d'amore. Ogni rapporto che non sia una relazione d'amore è effimero, è infecondo. Per questo vogliamo iniziare nel segno della Trinità, che è il fondamento di ogni relazione, dove all'interno c'è differenza e uguaglianza, che poi per noi, da un punto di vista etico, si formalizza nel Levitico 19-18. Ama Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso. L'amore di Dio inscindibile dall'amore degli altri. Diciamo che c'è l'amore che ha due versioni, due direzioni, verticale e orizzontale. Questo è il senso della croce. Beshem Ave Veam Ben Verruach Akkodesh Elohim Echad. Ci poniamo semplicemente davanti alla nostra coscienza, sapendo che essa è il tabernacolo della Shekinah. Noi sappiamo, dobbiamo sapere chi siamo, dobbiamo sapere qual è la nostra meta, dobbiamo essere fondati. E noi non ripartiamo da zero, perché la memoria di Cristo Re, con questa prospettiva universale, cosmica, ci dice che noi abbiamo un valore determinante, siamo indispensabili al senso del cosmo intero. E questa importanza che ci viene riconosciuta non può essere banalizzata da noi stessi se non crediamo in noi stessi. Non credere in se stessi è un enorme peccato che grida vendetta davanti a Dio. Ognuno di noi è importante, ognuno di noi è decisivo, ognuno di noi è fondamentale. E tu non puoi privare il cosmo della determinazione del tuo piccolo tassello, perché sei indispensabile all'armonia e al senso dell'universo intero.
Signore, il tuo regno non è di questo mondo. Liberaci dalle sue seduzioni.
Maranatha, Kyrie eleison.
Cristo Gesù, pellegrino verso Gerusalemme, custode del trono della croce.
Maranatha, Christe eleison.
Signore, tu sei il re che si fa servo per lavare i piedi dei suoi figli e figlie.
Maranatha, pneuma eleison. Dio onnipotente, che consacra Davide, re di Israele, e assicura al brigante che lo avrebbe accompagnato col figlio nel regno suo e nostro, per i meriti del santo re Davide, antenato del Messia, per i meriti dei briganti e peccatori e delinquenti che pentiti tornano a te, per i meriti di Gesù, servo regale che lava i piedi ai suoi discepoli, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna del suo regno che vive nei secoli dei secoli.
Amen.
Gloria
a Dio nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo. Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Raccogliamo le nostre intenzioni. Ognuno di noi ha portato un mondo, ha portato la propria vita. La propria vita è quella degli altri con cui condivide il tempo, lo spazio, i desideri, le aspirazioni, i sogni, i progetti, la vita in una parola. Ricordiamo Arcangelo, il fratello di Roberto, e insieme con lui Claudio, ricordiamo la Flora, ricordiamo Enzo, Alessandra, ricordiamo tutte le persone che sono unite con noi nell'Eucaristia, senza dimenticare nessuno. E ricordiamo le persone che vorrebbero essere presenti, condividere fisicamente con noi questa Eucaristia, ma che per motivi vari, specialmente di salute, non possono essere qui. Li ricordiamo tutti, specialmente quelli che hanno problemi di salute. E poi ognuno di voi ha da portare qui, insieme al pane e al vino e alla parola, ha da deporre qui volti, nomi, situazioni, tutto, tutta la nostra vita è la materia con cui si fa l'Eucaristia. Preghiamo.
O Dio Padre, che ci hai chiamati a regnare con Te nella giustizia e nell'amore, liberaci dal potere delle tenebre. Fa che camminiamo sulle orme del Tuo Figlio e come Lui doniamo la nostra vita per amore dei fratelli, certi di condividere la Sua gloria in Paradiso. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni vennero tutte le tribù di Israele da Davide a Ebron e gli dissero: «Ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo di Israele». Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re a Ebron. Il re Davide concluse con loro un'alleanza a Ebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide, re di Israele. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Andremo con gioia alla casa del Signore.
Andremo con gioia alla casa del Signore.
Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme.
Andremo con gioia alla casa del Signore.
È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della cavità.
Andremo con gioia alla casa del
Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli e sorelle, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del Suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
Capitolo 23, versetti 35-43. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù, dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso». Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo. E tralascio la prima lettura perché è anche la seconda, di fatto, pur essendo uno dei vertici del Nuovo Testamento, è l'introduzione, è l'inno introduttivo di Paolo nei Colossesi, probabilmente preesistente a Paolo, è un inno battesimale che è strutturato in due parti nettamente distinte, in cui l'una richiama l'altra al modo di orientale, e questo ci porterebbe, avrebbe bisogno di eccessive spiegazioni. In prima lettura dico solo che descrive la vera situazione, nel senso che Davide non è stato riconosciuto re da tutte le 12 tribù, ma da due tribù, Giuda e Beniamino, quelle del sud, con capitale Hebron, là dove poi sono oggi le tombe dei patriarchi, mentre le altre 10, quelle del nord con capitale Samaria, non lo riconobbero. E qui si descrive la capacità politica del re Davide, è diplomatica, perché riesce a farsi riconoscere re anche dalle 10 tribù, quindi da tutte le 12 tribù, e furbamente sceglie la capitale non in Samaria, non ad Hebron, ma sceglie una città che è a metà strada tra Hebron e Samaria, Gerusalemme. Gerusalemme da questo momento, siamo nel X secolo avanti Cristo, fine dell'epoca del ferro, Davide comincia a ristrutturare questa dispersione di queste tribù. La maggior parte delle tribù, le 10 tribù del nord, non hanno affatto l'esperienza dell'esodo, solo Giuda e Beniamino fecero l'esperienza dell'esodo, in cui l'esodo da questo momento comincia a diventare, ad entrare nell'epopea del regno. E Davide finirà per diventare il modello del re, che sì, questo regno che si ristrutturerà con il figlio Salomone, con il figlio Salomone, che darà una struttura proprio politica e amministrativa a tutto il regno. Ci fermiamo un attimo semplicemente sul Vangelo, che è tratto dal capitolo 23 di Luca, cioè dal racconto della passione. L'evangelista Luca, a differenza di Marco, un po' meno, e Matteo un po' di più, e Giovanni, che ha tutta un'altra prospettiva, è quello che racconta la passione con meno sangue, con meno sofferenza, con addolcisce. Luca è l'evangelista che non ama le scene forti, anche perché si rivolge ad un mondo che è completamente estraneo alle questioni giudaiche, si rivolge al mondo greco-romano, che non conosceva nulla del mondo ebraico, quindi le crocifissioni, che erano una scelta romana, però Matteo per esempio dice che sulla scritta, sulla croce, c'era il motivo della sua condanna, cioè era re dei giudei. Questa cosa qui non interessava proprio niente, infatti Luca non la mette. Cioè Luca è un Vangelo quasi dissanguato, no? Anemico, non si vedono scene truculente, tant'è vero che viene definito addirittura nel De Monarchia da Dante scriba mansuetudinis Christi. Lo scriba, lo scrivano, il segretario, lo scrittore, il narratore della mansuetudine di Cristo. Questo brano che abbiamo appena letto adesso è composto da due testi distinti. Uno è l'episodio della parodia dell'investitura regale. È una parodia. Gesù re è una parodia. Questa parodia lo è anche in Giovanni. Se voi andate a prendere i testi della liturgia del Venerdì Santo, io nell'ultimo, nell'appendice, dove faccio uno schema che sono riuscito a far restare in una pagina, dimostro con questa scenografia in 5 atti come la centrale è l'investitura di Cristo re. Per i soldati e per i presenti Cristo è un re da burla. Ma nel momento in cui prendono in giro e si burlano di Cristo, lo incoronano re. Cioè riconoscono che Gesù è re. Il secondo episodio è i due ladroni. Veramente non si può dire che Gesù ha fatto tanta carriera nella vita. Cioè muore con accanto, come voleva la legge, con due testimoni. Un fatto, per essere valido, secondo la Torah, doveva essere validato da due testimoni, cosa che abbiamo ancora oggi: quando si va dal notaio ci vogliono due testimoni. E questi due testimoni, in questo contesto, sono la feccia della feccia. Due ladri, di cui uno assassino. Non ci dovrebbe forse un pochettino far pensare questo? Gesù a uno dei due, mentre l'altro cerca di salvarsi in corner la ghirba, hai salvato gli altri, salva anche noi. L'altro, prendendo coscienza del suo stato, fa la preghiera di Bartimeo: Gesù, ricordati di me. Che vuol dire Gesù? Se puoi perdonarmi tu, perdonami. La risposta di Gesù è di attualità. Cioè Gesù anticipa, definisce il regno di Dio. Oggi sarai con me in paradiso. Signore Gesù, ricordati di me nel tuo regno. Oggi sarai con me in paradiso. Vedremo un attimo che cosa significa questo paradiso e questa espressione. Sul trono di Gesù siede su un trono di gogna. Sopra di lui c'era una scritta. Purtroppo le versioni dicono: costui è il re dei giudei. Il testo greco, se volessimo tradurlo alla lettera, dice: il re dei giudei, costui. Il re dei giudei è costui. Come a dire? Questo qui, costui. È la stessa espressione che usa Pietro nel Vangelo di Giovanni quando, di fronte alla fantesca nella notte, rinnega Gesù: io non conosco quello là. Notate, non dice Gesù: io non conosco quello là. Dove in costui, hu in aramaico e ebraico, in costui quello là c'è una forte dose di disprezzo. Io non conosco quello là. Il re dei giudei è costui. Nella passione di Luca tutto è sfumato, non c'è sangue, non c'è violenza e non c'è nemmeno la colpa dei giudei. Non dice, come fa Matteo e Marco, il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli, da cui poi è nata la condanna di deicidio per gli ebrei. Ma Luca dice che il popolo stava a vedere, come sempre. Il popolo stava a vedere, però usa in greco un participio, il verbo teoreo, e dice theoron, che vuol dire: e il popolo osservante, alla lettera sarebbe il popolo era osservante. E che cosa vuol dire questo osservante? Perché il verbo teoreo ha una connotazione di contemplazione. Non stava solo a vedere, ma era colpito da quello che accadeva, che stava ad osservare, cioè stava cercando di capirne il senso, e quindi era attonito, contemplativo, non capiva, però intuiva che stava accadendo qualcosa di grande e osservava, come dire, senza forze. Quando uno di fronte ad una cosa grandiosa
resta così e non scappa, non fugge, non, è come se fosse bloccato. E credo che questa è una questione che è capitata a tutti, capita spesso. Quasi rapito da quello che sta accadendo. A differenza, se ci avete fatto caso, dei capi che deridevano Gesù dicendo: ha salvato altri, salvi se stessa. Nella storia spesso accade che il popolo, di fronte alla responsabilità di scegliere da quale parte stare, si trasforma facilmente in massa e in folla anonima. Sta a guardare e non si sporca le mani mai direttamente, ma si predispone a correre dietro al primo che grida più forte o che è più intenzionato ad ingannarlo e a coinvolgerlo in una avventura di potere. La massa, la folla, sale sempre sul carro dei vincitori, sempre. L'intronizzazione da burla diventa, sempre questo nel Vangelo, una profezia, anche se coloro che la esercitano non ne hanno consapevolezza. Per esempio Baal, vi ricordate l'asina di Baal? L'asina si impunta e dice: no, io non vado avanti. E quello dice: no, tu devi andare avanti. No, non devo andare avanti. A un certo momento l'asina non ne può più e mi dice: ma non vedi che c'è davanti un angelo che mi impedisce di andare avanti? E l'asina profetizza. Ora, fuori dal contesto narrativo, il messaggio è questo, che se noi non stiamo attenti rischiamo di perdere la profezia che può venire da chiunque. Nessuno di noi ha il privilegio e l'esclusiva, almeno nel regno di Dio. L'intronizzazione da burla diventa una profezia che i presenti non sanno cogliere. Il popolo si lascia prendere dallo shock e quindi resta, come dire, attonito, immobile, immobilizzato. Al contrario del popolo, i capi dei religiosi lo scherniscono come i soldati pagani. Quindi il Vangelo ci dice che la religione e il potere politico, espresso qui dai militari, sono sullo stesso piano, deridono, prendono in giro. Il potere nella sua interezza non sta fermo, ma reagisce, stronca, esercita la violenza, esercita forza. Guardate le piazze del mondo, tutti i poteri intervengono per mantenere il cosiddetto ordine, mantengono le forze del disordine. Perché quando lo Stato usa la violenza nei confronti dei propri cittadini, perde la propria legittimità. Quando vuole piegare quelli che protestano, quelli che non la pensano come chi comanda, lo Stato perde la propria legittimità. I soldati romani li accostavano, si accostavano, ma perché? Nel Vangelo di Luca, capitolo 15, versetto 1, i peccatori si accostavano, si avvicinavano a Gesù, mentre i capi mormoravano tra di loro. Qui i soldati romani si accostavano a Gesù. Per che cosa? Per porgergli l'aceto, come si usava con i condannati a morte. L'aceto aveva due funzioni. Aveva la funzione di sopire la sete, però era anche il contrario del vino. L'aceto è un vino adulterato e andato a male. Nella Bibbia il vino è sinonimo di gioia, sinonimo di festa, mentre qui l'aceto diventa sinonimo di odio e di opposizione, e nello stesso tempo era una forma di droga che serviva, con la sua asperità, serviva a lenire il dolore. Quindi l'atteggiamento dei soldati è contrastante. Non è un gesto umanitario quello che fanno, ma un gesto di rottura, nel senso che disprezzano questa persona. Gesù fa paura al potere civile e al potere religioso e deve essere eliminato. La religione e il potere politico si sentono in pericolo di fronte ad un uomo disarmato che predica e annuncia il regno di Dio. Questa espressione, regno di Dio, che gli ebrei conoscevano bene, ma i romani non conoscevano assolutamente, l'avevano interpretata come opposizione radicale all'imperatore di Roma. E allora erano terrorizzati, tutti e due, da questo annuncio che era basato su che cosa? Un regno che è aperto ai deboli, ai poveri, agli emarginati. Oggi noi diremmo che se Gesù fosse qui, direbbe: il mio regno è dei migranti. Non direbbe degli italiani, ma direbbe agli italiani: tu puoi entrare nel regno dopo che sei andato con i migranti, li hai tratti in salvo e li aiuti ad entrare nel regno insieme con te, solo come accompagnatore. Gesù come ha cominciato a Cafarno? Oggi si è adempiuta questa scrittura. I ciechi vedono, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti. E come risponde Giovanni Battista? Sei tu il Cristo? Andate a riferire a Giovanni, i ciechi vedono, i poveri sono evangelizzati, gli storpi camminano, i lebbrosi sono mondati. Cioè Gesù si rivolge sempre agli ultimi. Non è un caso che Dante mette all'inferno tutti i preti, dal Papa all'ultimo prete, tutti all'inferno. Sono tutti cherchi, questi chercuti alla sinistra nostra. È tutto clero, questi con la tonsura sopra, che stanno alla nostra sinistra. E guarda caso che i preti stanno alla sinistra solo nell'inferno, non nella storia. Nella storia stanno a destra, sempre, perché con quelli di destra vanno meglio d'accordo, perché si spartiscono la torta. La religione e il potere politico hanno terrore dei poveri, tant'è vero che li sfruttano a più non posso. Il Dio che conviene è quello che sta dalla parte dei ricchi, è il Dio che può giustificare tutte le nefandezze. L'Opus Dei, ve l'ho detto già diverse volte questo, l'Opus Dei nel 1968 ha pubblicato una versione dell'Opus Dei, e quelli di Balaguer, di Escrivá de Balaguer, no? Se io divento Papa lo tiro giù dagli altari e gli tolgo il titolo di santo perché non lo merita. È un debosciato con tutte le nefandezze che ha fatto, ed è stato fatto santo unicamente per aver pagato un sacco di soldi alla Polonia dell'epoca. Questi qui hanno tradotto il Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 3, che dice: beati i poveri in spirito, relativamente allo spirito, perché di essi è il regno dei cieli. L'hanno tradotto così: beati voi che pur essendo ricchi, virgola, siete staccati col cuore dalle ricchezze. Che bello, eh? Beati voi che pur essendo ricchi siete distaccati col cuore dalle ricchezze. Però mantenete il forziere bene in tasca. Mi fermo solo per concludere, poi se ve lo leggete troverete delle... Questa morte di Gesù in croce, secondo Luca, chiude definitivamente tutte le tentazioni che ha avuto il popolo nel deserto. E anche le tentazioni che ha avuto Gesù. Vi ricordate sul pinnacolo del Tempio? Se ti prostri davanti a me, tu nessuno ti farà del male. Se tu mi adori, tutte queste ricchezze saranno tue, no? E qui Gesù prova la tentazione dell'onnipotenza, della morte. Salva te stesso, tu hai salvato tanto. Se era Dio, che cosa ci voleva, no? Faceva un salto, faceva due danze, no? Anche sulla croce, magari con un chiodo solo, faceva una volata davanti e di dietro e dimostrava a tutti di essere Dio. Dio non può fare miracoli, non può. Il Dio dei miracoli è un Dio fasullo, non può fare miracoli, perché se facesse miracoli rinnegherebbe il suo essere Dio servitore, ma sarebbe il Dio dell'apparenza, il Dio dell'immagine, un Dio televisivo, sarebbe il Dio velina. Non può. Oggi con me sarai nel paradiso. Notate, Gesù non dice oggi tu sarai salvo, ma dice oggi sarai libero. Oggi tornerai a casa, ma solo sarai con me. La mia vita diventa la tua. Io ricordo un fatto che riguarda Don Orione, che mi è stato raccontato da un testimone vivente, perché riguardava suo fratello, Don Ville Barabino, che è un uomo sposato, poi è rimasto vedovo, è diventato prete, è stato ordinato con me, ha vissuto con me a casa mia, e via di seguito. Era una persona grande, una persona bella, anche se aveva il difetto di sentirsi nobile, no? Che era un po' difficile convivere con lui. La mamma aveva, suo fratello stava morendo, e siccome la famiglia conosceva Don Orione, chiamano Don Orione, il quale viene da Tortona a Genova in Corso Carbonara, e va a visitare e vuole restare da solo con lui. Questo in tutta la sua vita ne ha fatte di tutti i colori, perché da ricchi che non hanno mai lavorato, no, poi decaduti, il palazzo che c'è in via Santi Giacomo e Filippo, quello prima dell'Iren, quello lì era tutto loro, e tutti i giovedì c'erano feste. Pur essendo pieni di debiti, la madre faceva feste con 200-300 persone, perché doveva dimostrare di essere, capito? E infatti si sono ridotti sul lastrico, e Don Orione vuole restare da solo con lui, con il fratello. Stanno da solo, dopo un certo tempo esce e dice alla madre: suo figlio è salvo. La madre pensa: è guarito. Il figlio muore. La madre se la prende con Don Orione, lo odia, gli dice: lei mi ha ingannato, di qua, lei non metterà mai più piede in casa mia, perché lei mi ha rapito il figlio, lei mi ha ucciso il figlio. E Don Orione, dopo un po' di tempo, scrive una lettera che poi io ho regalato. Questa lettera è stata data a me, io ho regalato agli Orionini del Camaldoli, e in questa lettera dice: Gentile signora, scrive diverse cose riguardo a suo figlio. Io non le ho detto che sarebbe guarito, gli ho detto che suo figlio era salvo e suo figlio è salvo. Capite la differenza, no? Ecco, l'avverbio di tempo oggi, oggi sarai con me in paradiso, sarai con me. Non sarai con i tuoi, sarai qua, sarai di là, oggi sarai con me. L'avverbio ricorre 41 volte nel Nuovo Testamento e 11 volte solo nel Vangelo di Luca, di cui 8 nello stesso senso pregnante di questo brano. 8, cioè il numero di Gesù Cristo. 8 volte ricorre questo avverbio, semeron. Oggi, nella città di Davide, oggi si è compiuta questa creatura, oggi abbiamo visto, oggi devo fermarmi a casa tua, oggi per questa casa è venuta la salvezza, il gallo non terrà prima che tu, oggi mi rinnegherai 3 volte, oggi con me sarai nel paradiso. Questo è l'oggi di Dio, quello che chiamiamo il Kairos, cioè l'occasione propizia, il tempo che scandisce l'eternità. Oggi, noi dove siamo? Oggi, dove vogliamo essere? Con chi vogliamo essere? Qual è il nostro oggi di persone, di coppia, di genitori, di figli, di amici, di testimoni cosmici della regalità di Cristo? Abbiamo tutto il giorno di oggi per riflettere e pregare ai piedi di una croce che è il trono da burla. Oggi è il nostro giorno, l'unico che conta sul serio. Rinnoviamo le nostre promesse battesimali oggi.
Crediamo in Dio Padre e Madre, creatore del cielo e della terra.
Crediamo.
Crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre.
Crediamo.
Crediamo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna.
Crediamo.
Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa, questa fede noi ci gloriamo di professare, in Cristo Gesù nostro Signore. Amen.
Oggi ci scambiamo un gesto che è un gesto profetico con cui annunciamo a noi la prospettiva cosmica del Regno. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'Universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita, del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Preghiamo.
Accetta, o Padre, questo sacrificio di riconciliazione e per i meriti del Cristo tuo Figlio, concedi a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona. Il nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno.
Nella Santa Assemblea noi siamo come tue ossa e tua carne, o Signore nostro Re.
Tu con olio di esultanza hai consacrato sacerdote eterno e Re dell'universo il tuo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore.
Benedetto nel nome del Signore colui che viene, Kyrie eleison, Christe eleison, Pneuma eleison, Osanna nell'alto dei cieli.
Egli, sacrificando se stesso, immacolata vittima di pace sull'altare della croce, operò il mistero dell'umana redenzione, assoggettato al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale.
Regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. Cristo eleison, Kyrie eleison, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, della tua santità, Maranatha.
E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni, alla moltitudine dei cori celesti, proclamiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.
Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo, Kyrie eleison, Christe eleison, Pneuma eleison, venga il tuo regno e la tua volontà.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Tu, o Signore, sei il pastore di Israele, tuo popolo, e capo della Chiesa, tua sposa.
Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
Quale gioia quando lo Spirito ci disse: andiamo alla casa del Signore.
Nella notte in cui, tradito, fu consegnato alla morte, egli prese il pane e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli, lo spezzò e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo dato per voi.
Tu, Signore Dio, ci liberi dal potere delle tenebre e ci trasferisci nel regno del tuo Figlio diletto.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie. Lo diede con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Tu, o Cristo, sei l'immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, poiché per mezzo di te sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili.
Fate questo in memoria di me.
Ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, custode di Israele e capo del suo corpo che è la Chiesa.
Mistero della fede.
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunziamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione, attendiamo il tuo ritorno. Maranatha, Signore nostro, vieni.
Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie e questo sacrificio vivo e santo.
Io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente, dice il Signore.
Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
Benedetto sei tu che vieni nel nome del Signore, benedetto il tuo regno che viene.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi e le sante, nostri intercessori presso di te.
Il Signore Gesù ha salvato gli altri senza salvare se stesso, amandoli fino alla fine.
Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il Vescovo Angelo, il Collegio Episcopale, il clero, le persone che vogliamo ricordare, Arcangelo, Enzo, Alessandra, tutte le persone in qualsiasi modo unite a noi, le vostre famiglie, tutti coloro che aspirano al regno di Dio come dimensione di vita piena, tutti i migranti di tutto il mondo, gli ammalati, gli angosciati, i depressi, coloro che non trovano pace o che vivono la solitudine in modo pesante, coloro che servono in casa, nel volontariato, come alcuni che oggi non sono qui, Claudio, Flora, in modo particolare i nostri nipoti, che sono forse le persone più fragili in un mondo di oggi così convulso. Gloria, la nipote di Maria, di Anna Maria, dal cui esame è risultato che non c'è una recrudescenza del tumore, e quindi è una buona notizia, un momento di respiro. E poi il gruppetto che si riunisce il martedì con Emanuela, piccolo seme, e insieme a tutti loro il popolo che tu hai redento.
Tu sei il Cristo morto in croce per noi, salvaci, o Redentore del mondo.
Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e si è resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunci a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Il Signore è il nostro pastore che ci guida ai pascoli della Gerusalemme celeste. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, unico Dio, Santa Trinità, fondamento della pace nella Gerusalemme terrestre.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Ricordiamo tutti i defunti, coloro che sono morti questa notte o che moriranno in questa settimana, tutti i nostri defunti, e insieme a loro concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
Il tuo regno, Signore, non è di questo mondo, e anche voi siete nel mondo, ma non siete del mondo. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, o beata Trinità.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre nostro, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria,
all'agnello immolato, lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo insieme, chiudendo quest'anno l'aramaico, l'anno venturo con la prossima domenica, cominceremo col greco, pregando insieme. Padre nostro
che sei nei cieli, avunati bishmaya, sia santificato il tuo nome, itkadash shemach, venga il tuo regno, tete malkutach, sia fatta la tua volontà, tete avet reuatach, come in cielo, così in terra, che di bishmaya kemberaha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana secum yom veyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di achanakna, shevakna, lechayo vayena. E non abbandonarci alla tentazione, ve'alta lina l'elisyon, ma liberaci dal male, e la pezzena min beshia. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù mi custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Oggi sarai con me in paradiso.
Sì, Paolo mi ha invitato ad aggiornarvi sul circolo Cuore Giovane che avevamo costituito ormai 2 anni e mezzo fa. E sta andando bene, nel senso che sono tornate le persone dell'anno scorso e sono arrivate delle nuove persone, quindi stiamo creando un bel gruppettino e ci stiamo anche un po' strutturando meglio, perché stiamo facendo dei progetti specifici. Uno è quello del canto e quindi ci stiamo strutturando con un coretto e stiamo provando dei brani molto carini. Poi abbiamo anche la nuova compagnia teatrale che si chiama I Mugugnanti e quindi ci stiamo esercitando un po' con dei testi semplici e poi stiamo facendo un laboratorio manuale per realizzare degli oggetti da donare anche in vista poi delle feste natalizie, oggetti che diciamo il valore aggiunto di questo è non solo ovviamente stimolare le persone con la creatività, ma anche utilizzare prodotti che sarebbero buttati via, oppure del bosco. Quindi noi stiamo utilizzando il sughero, i tappi di sughero, stiamo utilizzando le pigne, corteccia, cose o stoffe o bottoni vecchi che stiamo recuperando per creare degli oggetti nuovi e utili. porta penne, porta foto, porta note, porta oggetti, porta chiavi, quindi stiamo creando un po' di queste cose da donare poi. E quindi vi aspetto, se c'è qualcuno che ha delle, che ha un po' di manualità e creatività, ce n'è bisogno. E potete venire tutti i martedì dalle 3 alle 6 e mezza in questa, diciamo, in questa sede siamo come volontari io e Maria Pia, perché anche lei è sempre presente, e poi abbiamo altri volontari che ci danno una mano, appunto uno nel canto, l'altro nella recitazione, e poi facciamo la merenda, facciamo la ginnastica, insomma stimoliamo sempre mente, corpo e socializziamo molto.
Chi volesse anche per curiosità andare a fare una visita può andare in via, via Saretti 21, la seconda fermata con il 34 o il 36. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai
nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia a Cristo, Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel suo regno glorioso. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore è con voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore, Pastore di Israele, Capo della Chiesa, ci doni la sua benedizione.
Amen.
Il Signore, immagine visibile del volto del Dio invisibile, ci manifesti la sua gloria.
Il Signore, che prenderà possesso della storia, ci guidi alla meta del regno nella pace.
Il Signore, che è Alfa e Omega, principio e fine dei secoli, ci protegga e ci benedica.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre.
Amen.
Oggi c'è a Palazzo Ducale la cittadinanza onoraria e il premio Primo Levi alla senatrice Segre, che siccome si prevede molto, prevedono molta folla, dall'una in poi il Palazzo Ducale danno i biglietti per accedere, perché poi metteranno uno schermo su Piazza Matteotti, perché per motivi di sicurezza non possono starci più di 430 persone nel salone maggior consiglio. La messa si conclude come celebrazione, continua nella testimonianza della vita, andiamo incontro al Signore nella storia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
Lascio qui il microfono per salutare Enzo e Alessandra.
Enzo, tu sei al caldo umido e noi siamo all'acqua bagnata. Ti salutiamo insieme ad Alessandra.
Ciao Enzo, sono Roberto, ciao. Alessandra, un bacio da Roberto.
Oltre all'acqua bagnata abbiamo anche il freddo, quindi siamo messi bene con tutto il resto dell'Italia. Un abbraccio ad Alessandra e un ciao ciaone grande a Enzo.
Ciao. Ciao Enzo, sono Elisa, ciao Alessandra, ciao ciao.
Alessandra, ciao, sono Lidia. Oggi e sempre ti auguro tutto il bene che meriti. Buona domenica. Buona domenica anche a te Enzo. Ciao, sono Lidia.
Ciao Alessandra, ciao Bangi, ciao Enzo. Buon proseguimento.
Ciao Alessandra, sono Chris, come stai? Buona domenica. Enzo, buongiorno, buona domenica, come stai? Tutto bene? Great to see. Ciao.